veramente questa sera è un po' come essere all'ultimo giorno di scuola qui a Radio Atlanta. Perché? Perché siamo arrivati alla fine della nostra stagione invernale con il nostro programma che si chiamava Veramente, quello che va in onda tutti i lunedì dalle 20 alle 21. E siamo un po' dispiaciuti, no? Sembra quasi che vogliamo affrontare un esame. L'esame è quello che ci fate voi, che ci avete fatto durante l'anno con i vostri ascolti, i vostri commenti, e che ci dà l'opportunità di proseguire oppure no nella prossima stagione. E allora, prima di iniziare a parlare del tema di questa sera, che così come contorno ormai l'abbiamo già detto è quello proprio degli esami, vogliamo dare per l'ultima volta di questa stagione il via alla nostra sigla, che è veramente carica, e ringraziamo ancora i sei.
Ogni sorpresa ha la sua emozione, perché ogni notizia ha la sua reazione. Simo, che cosa mi stai dicendo? Brucio calmo in un chimico crescendo. Con la faccia di compensato alzo il volume della mia radio e penso con la mano sulla fronte. Ma veramente.
E allora, per l'ultima volta in questa stagione, ma veramente ben arrivati, ben ritrovati, cari amici di Radio Atlanta. Un saluto a Mauro che ci permette la messa in onda. Un saluto anche ai ragazzi che sono venuti a trovarci in questa ultima puntata, porte aperte di Radio Atlanta. Si può dire così in italiano, invece di dire magari gli ospiti, guest, no, possiamo chiamarli ospiti, porte aperte a Radio Atlanta. Allora un saluto a Nicola e a Walter che ci hanno raggiunto all'ultimo minuto qui in diretta. E un saluto a tutti voi che ci state ascoltando e che questa sera, devo dire, siete veramente molto molto calorosi. Un saluto alla Raffi, a Paolino, a Christian che ci stanno ascoltando, già connessi da prima che iniziasse la trasmissione. Non posso perdere altro tempo perché devo annunciare il tema della serata, che è quello degli esami. Questa sera parliamo di esami, ma non solo. Parliamo anche di positività e di come affrontare la vita con ottimismo, o meglio, come guardare al futuro con ottimismo. Non dimenticheremo poi di fare gli in bocca al lupo a tutti quelli che hanno l'esame quest'anno e di dargli qualche piccolo piccolo consiglio.
Con la faccia di compensato alzo il volume della mia radio e penso con la mano sulla fronte. Ma veramente.
E questa trasmissione la facciamo insieme da ben 35 puntate. 373 8800 855 per WhatsApp. la carica, l'energia di Kiss the Sky qua, ma veramente su Radio Atlanta. Ben arrivati, ben ritrovati per l'ultima puntata di questa stagione. Poi andiamo avanti, perché chiaramente parte il nostro spin-off estivo che si chiama Fuori c'è il sole. Già il titolo dice tutto, la dice lunga, e l'abbiamo già provato l'anno scorso, un programma che vi è piaciuto parecchio, e quest'anno lo arricchiamo di contenuti. Parleremo di estate, parleremo di tutto quello che fa estate, di alimentazione, di consigli, insomma, non mancate, perché poi avremo anche tanti ospiti che ci proporranno la loro musica, tanti ragazzi nuovi che canteranno e suoneranno durante queste estati. Oggi invece, oggi dobbiamo pensare ancora che non è vacanza, e allora parliamo di quello che è da sempre uno degli obiettivi più temuti, no? E sto parlando degli esami, l'esame di maturità in particolare, ma anche gli esami che poi si sostengono durante l'università, oppure, come diceva Edoardo De Filippo, no? Che gli esami appunto non finiscono mai nella celebre commedia. Esame che è il santo graal degli obiettivi. Cioè, pensate infatti che preparare un esame ha tutte le caratteristiche dell'obiettivo perfetto. Per esempio, ha una scadenza ben definita, che è la data, no? Si sa esattamente se si è raggiunto o meno quell'obiettivo, e infatti la valutazione, il feedback, se così vogliamo chiamarlo, è promosso o bocciato, e poi ha diversi gradi di successo, quindi possiamo prendere una votazione. E si sa esattamente che cosa bisogna studiare. Ora, da lì, eppure preparare un esame, da questa semplicità con cui io l'ho detta, non è affatto una cosa semplice. Sono drammi esistenziali di migliaia di studenti, magari tanti che ci stanno ascoltando questa sera, e che riguarda, è un problema che riguarda non solo loro, ma anche tanti altri. Infatti, fino a qualche tempo fa si pensava che le tecniche di memorizzazione sul metodo di studio potessero essere sufficienti per aiutare a preparare al meglio i propri esami universitari. Vedremo questa sera invece che non è così. Ci sono anche delle caratteristiche, vogliamo definirle più soft, esattamente così, cioè che riguardano più magari il come si affronta un esame, non tanto il quanto. Quindi quello che vogliamo fare questa sera è un po' dare qualche consiglio per studiare meno e studiare meglio. E così come nella vita, no? Quello che abbiamo fatto un po' durante queste oltre 35 puntate, quindi cercare di ottenere il massimo, e cioè sprigionando meno energia possibile. Come prepararsi a un esame, abbiamo detto. Studio e ingegno, gli storici appunti sui bigliettini, quelli che a volte vengono chiamati salvavita. E allora io chiamo invece in appello un film che è un film di produzione italiana, di Rai Cinema, è partito in sordina ed è diventato un fenomeno anche di costume. Sto parlando di Notte prima degli esami, il primo, no? Commedia generazionale che vede le vicissitudini, o meglio le liti, le feste, gli amori di un gruppo di ragazzi alla fine degli anni 80, alla vigilia dei tanto temuti esami di maturità. E allora lanciamo questo film che ci propone il nostro carissimo Giuliettino, a cui mandiamo come sempre un saluto.
Ricorda Luca, la cosa più importante degli esami di maturità sono le fotocopie. Cartucciera professionale in dotazione Marines dell'esercito americano contenente numero 72 temi miniaturizzati, dico 72. Questi per te sono l'unica salvezza, perché se fai bene gli iscritti, pure se gli orali fa scena muta, Martinelli te fa una pippa.
Tu mica sei normale, eh?
Ma il vero colpo di genio è questo. Adesivo sagomato contenente tutti i teoremi e le formule matematiche del mondo.
Ma se non si legge niente?
Vabbè, perché ora ci ho camminato.
Ah, infatti noi gli esami ci andiamo volando.
Quanto sei polemico.
La mezza Milano, andata e ritorno, mi sveglio una mattina e nemmeno mi ricordo dove ero fino a ieri, cosa ho mangiato a cena, perché mi prude il culo e mi fa male la schiena. Lamezia Milano, valigia e biglietto, lo spazio in aereo sembra sempre più stretto, c'è gente che ride per l'applauso al pilota, io vedo solamente attaccamento alla vita. Con il terrore di una guerra santa e l'Occidente chiuso in una banca, io me ne vado in settimana bianca, bianca, con la metropoli che ancora incanta e la provincia ferma gli anni ottanta, l'Italia ha spento la bandiera bianca e canta.
vacanze a Milano, andata e ritorno. La vita di coppia non è come un video porno. La signorina Google mi dice dove andare, entrando a gamba tesa sulla voce di mia madre. Lamezia Milano è un viaggio pazzesco, da nonno Michele a mio nipote Francesco. C'è un lupo della Sila fra i piccioni del Duomo, c'è un vecchio ragazzino dentro il corpo di un uomo. E di un uomo. Con il terrore di una guerra santa e l'Occidente chiuso in una banca, io me ne vado in settimana bianca, bianca. Con la metropoli che ancora incanta e la provincia ferma gli anni 80, l'Italia aspetto la bandiera bianca e canta, e canta. Scoppia a vedere. La differenza se c'è fra la vita reale e la vita cellulare.
Allora, vorrei dire, magari come dice un'amica, no? Che belli che siete, perché questa sera veramente state dimostrando un affetto per questo programma che non avevo preventivato, devo essere sincero. Allora, ridiamo il numero al quale mandare i vostri messaggi WhatsApp, che già state facendo da prima che iniziasse la diretta. 373-8800-855. E non solo il numero WhatsApp per parlare in diretta, ma anche le nostre pagine Facebook. Quelle della radio, Radio Atlanta Milano, oppure quelle del programma, che è Ma Veramente, dove tra l'altro andremo avanti tutta l'estate, no? Come lo scorso anno, a raccogliere i vostri contributi, le vostre idee e soprattutto le vostre storie, che saranno poi protagoniste dei temi della prossima stagione. Detto questo, invece, dicevo, grande affetto, devo ringraziare tutti quelli che ci stanno ascoltando, in particolare chi scrive che ci sta ascoltando da prima della diretta, proprio in attesa che iniziasse il programma. Allora un saluto a Lidio che ha scritto, un saluto a Chiara che ci sta ascoltando e ad Ale che ci sta ascoltando e dice che è un nostro fedelissimo. Grazie mille ragazzi per tutto questo che state facendo. Stiamo parlando di esami, vogliamo farlo quindi dando alcuni spunti. Chissà se l'esame è una cosa, diciamo così, ricorrente nella nostra vita. A volte non è proprio un esame, ma è comunque un modo per mettersi alla prova quando dobbiamo raggiungere un obiettivo. Uno dei nostri guest, no, anzi abbiamo detto che li chiamiamo in italiano, quindi ospiti, Nicola, diceva proprio durante questo pezzo che andava di Lamezia Milano di Bruno Risas, un pezzo nuovo che abbiamo lanciato a Radio Atlanta, diceva come il collegamento fosse molto molto rapido con gli obiettivi smart. Allora, prima di passare magari a questo che è un po' più ampio, andiamo a vedere 10 punti per cui come si può preparare un esame. Attenzione studenti d'Italia che ci state ascoltando. 1. La prima cosa da decidere è, qua fa ridere, lo dice WikiHow, è quando iniziare. Quindi è necessario inviare un processo con almeno una notte completa di sonno prima dell'esame, quindi il cervello ha bisogno di un tempo per digerire inconsciamente tutto quello che si è messo dentro, per cui non è il caso di stipare tutto in un'ora o due prima dell'esame. Ah no? Ah, non si fa così. E il momento migliore per iniziare il processo è tra la mattina e il primo pomeriggio del giorno che precede, cioè 24-36 ore prima dell'inizio della prova. Quindi vabbè, cosa vuol dire che iniziamo a studiare 36 ore prima dell'inizio? Andiamo a vedere il numero 2. Ora leggi la totalità delle note che si riferiscono all'esame. Che si tratti di 2 o 20 pagine, questo è importante. Cioè rinfrescarsi sulla materia aiuterà a ricordare quello che si è imparato e contribuirà anche a rendere più consapevole tutte le piccole informazioni di come sono collocate. Allora, devo dire che qui c'è una marea di gente che non è d'accordo, no? C'è chi dice che non bisogna assolutamente aprire il libro poco prima dell'esame. Non lo so, magari ci direte voi come la state vivendo. Numero 3, una volta che hai il senso di come tutto si incastra, è il caso di pensare a raggruppare tutte le informazioni in informazioni rilevanti. È vero che è lo schemino, no? La classica cosa che si fa proprio all'ultimo, che poi di tanto in tanto diventa lunghissima perché si va a mettere tutte le informazioni che si è appreso. A volte è anche un modo per ricordare meglio quello appunto di scrivere. Per esempio, un sacco di ragazzi della terza media, si può dire terza media, adesso si chiamano in modo diverso le scuole, però vabbè dai, chiamiamole così, vecchia terza media, e usano le mappe concettuali e quindi con le mappe concettuali collegano gli argomenti ed è molto più semplice ricordare. Numero 4. Una volta identificati gli argomenti principali, ora è il momento di utilizzare alcune fonti online, magari per colmare quelle informazioni che mancano, perché non sempre abbiamo tutto chiaro. E allora ad oggi abbiamo la tecnologia che ci può veramente aiutare. Basta uno smartphone, un tablet per lanciare subito la nostra richiesta in rete, magari anche aprire proprio una richiesta verso altri utenti o qualcuno che ha già sostenuto questo esame. Numero 5. Ormai bisognerebbe, diciamo, si dovrebbe avere tutte le informazioni di cui si ha bisogno, scritte, divise per argomento e separate su fogli di carta. Ecco, questo è il punto in cui è possibile iniziare a mettere in forma narrativa le informazioni e quindi iniziare a ripetere. Alcuni lo fanno, diciamo, a voce. Numero 6. Il metodo di indicizzazione può essere pensato come la creazione di un albero di informazione. Questo si avvicina molto a quello che dicevo prima delle mappe concettuali, cioè scrivere i temi principali dell'esame che sono emersi su fogli di carta separati. Questi sono i primi rami dell'albero. Poi all'interno di ogni foglio, quindi ogni argomento, si va a riempire con frecce, collegamenti o punti, anche semplici punti. All'inizio, quando non siamo abili a fare questa cosa, è bene iniziare con dei semplici punti. 7. Iniziare a memorizzare e concentrarsi sul tema principale alla volta. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo iniziare a leggere i temi che abbiamo messo nelle varie pagine e poi man mano andremo sempre più nel dettaglio. Numero 8. Il primo tema principale nella parte superiore, quindi scriverlo magari con dei caratteri grandi. Questo aiuterà a memorizzare meglio. Dopo che ci sentiamo sicuri, e questo è il numero 9, smettiamo di studiare e prendiamoci una pausa. E questa, diciamo che è la cosa forse che ci potrebbe venire meglio, magari anche ascoltando un po' di musica. E il giorno dell'esame fai suonare la sveglia con almeno 2 ore prima del test. Cioè 1 ora e mezza prima dell'esame inizi a ripassare mentalmente tutti i temi principali. Però hai bisogno di avere anche quella mezz'ora, quando ti svegli, di calma e serenità per fare una colazione rilassante e soprattutto non pensare ancora ai temi che dovrai ricordare. Quello lo potrai fare soltanto a 1 ora e mezza prima dell'esame e poi magari quando l'esame è terminato, perché no, ci si può divertire, così come ci dicono Fedez e J-Ax in questo pezzo che, ve lo dico, lo ripeto, secondo me diventa il pezzo dell'estate. Senza pagare, lo ascoltiamo qua a Ma Veramente su Radio Atlanta.
Da ragazzini era normale non avere soldi e prima di ordinare controllare il portafogli. Professor X, Batman, Iron Man e Iron Fist, supereroi ma pieni di quattrini. Darth Vader, Lex Luthor, Joker, Harley Quinn. Mi piacciono molto di più i cattivi. So cosa vuol dire non arrivo a fine mese. Questo è il mio film, zio, ho fatto io le riprese. Non ti piace ma reagisco alle tue offese. Un regista che risponde male, Martin Scortese. Ratatata, qui nessuno ti dà una mano quando serve, come Trump con la Merkel. Meglio dire cose che fa ridere, per la verità c'ho merda. Come il crimine, senza regole, come le ragazze con il grilletto. Con la
ancora adesso sto in barca. Fra ma resto il figlio di due cuori a mutuo in banca. Fra con i miei bimbi sperduti gridavamo a banca. Senza abiti di marca con la vita che ti sfianca. Andavo al nido con mamma, papà pesano un fido. Essere indebitati già da feto. Nascondono la polvere sotto il decreto, sotto il decreto. Con un low cost per Ibiza, il blu tornado di Gardaland. Lezioni divisa seduti all'ultimo banco. Ma dalla lotta di classe alla botta di tasse. Comunisti con Rolex.
Come il crimine.
Lo so, non è sempre facile preparare l'esame, a volte il superamento oppure no di un esame non dipende soltanto dallo studente. Eh sì, perché a volte lo possiamo dire, siamo in fascia protetta, ma una parolaccia ogni tanto ci può stare, no? Anche perché viene da un articolo famoso, e quindi esistono professori stronzi, su questo lo possiamo dire. E c'è una tecnica che possiamo adottare tutti, no? Che si chiama proprio la tecnica del metodo antistronzi e viene, pensate un po', da Gandhi. Allora, secondo me ci vorrebbe però una musica magari adatta per questa cosa, no? Vediamo se riusciamo a metterla al volo. Sì, ce l'abbiamo. Ecco, allora ve la racconto un aneddoto, no? Dovete sapere che quando Gandhi studiava all'Università di Londra aveva un professore che non lo sopportava e ad ogni occasione provocava e cercava appunto di sminuirlo e denigrarlo. Ma Gandhi però non era il tipo da lasciarsi intimidire facilmente. Quindi ragazzi, studenti, state attenti adesso cosa potete fare. Un giorno il professore stava mangiando nel refettorio e Gandhi si sedette accanto. Il professore disse, signor Gandhi, lei sa che un maiale e un uccello non possono mangiare insieme? E Gandhi rispose, ok prof, sto volando via. Il professore, profondamente infastidito, decise di vendicarsi al prossimo esame, ma Gandhi rispose brillantemente a tutte le domande. Allora decise di fargli la domanda seguente, per metterlo in difficoltà. Signor Gandhi, immagini di stare per strada, di notare una borsa, la apre e vi trova la saggezza e molto denaro. Quale delle due tiene per sé? E certamente il denaro, rispose. Con aria di superiorità il docente provò a provocarlo con lo scopo di sminuirlo. Ah, io invece al suo posto avrei scelto la saggezza. Tra l'altro vi piace come la sto leggendo proprio con pathos? Vabbè, andiamo avanti. Avrei scelto la saggezza, ma Gandhi con enorme calma e pacatezza rispose, lei ha ragione prof, in fondo ciascuno sceglie quello che non ha. Allora il professore furioso scrisse su un libretto la parodia, no scusate, la parola idiota e glielo restituì. Gandhi lesse il risultato della prova e tornò subito indietro e disse, professore, lei ha firmato l'esame ma si è dimenticato di mettere il voto. Ecco, questo aneddoto che abbiamo voluto lanciare con questa musichetta molto suave, perché uno magari non pensa che Gandhi possa anche fare cose di questo tipo, si chiama proprio la tecnica di Gandhi. E allora che cosa vuol dire? Vuol dire che, cari ragazzi, sappiate che qualunque esame passerete da qui all'eternità, può essere che dall'altra parte ci sia qualcuno che magari non vi sta particolarmente simpatico. E per rimettere al loro posto queste persone, ridurre al minimo i loro effetti negativi sulla qualità della vita, bisogna imparare a replicare il comportamento che ci ha appena insegnato Gandhi, cioè usare l'ironia per sdrammatizzare, tenere testa alla persona che ci sta dall'altra parte. L'ironia ha la forza di spiazzare e disorientare, perché è come un fulmine a ciel sereno. Secondo punto: non farsi intimorire, cioè cerca di rimanere sempre calmo, impassibile, ma della risposta rapida e tagliente non darla assolutamente, perché non bisogna perdere la calma, ok? Poi farsi rispettare e combattere per ciò che davvero conta, e quindi lasciare andare invece le cose un po' più stupide, più banali. E poi sii sempre te stesso e non abbassarti mai al loro livello. Cioè, che cosa vuol dire? Dobbiamo ricordare, per esempio, come Gandhi disse al professore quando cercò di provocarlo. E quindi non essere se stessi significa non dare risposte che non rispecchiano noi in quel momento. Potrà sembrarti anche strano, ma l'onestà intellettuale ti darà la forza per valere tutte le idee, e l'ironia contribuirà soprattutto a rafforzarle. È in quei momenti in cui sei tentato di così capitolare di fronte al lato oscuro dell'essere arrabbiato, che chiunque ha, no? Che in quei momenti appunto di debolezza è meglio applicare questa tecnica per appunto cercare di mantenere la calma. Insomma, tutto questo per dire che professori severi, o come vengono definiti i carogne, ci sono, non lasciatevi scoraggiare. A volte non vi vogliono nemmeno così male, lo fanno per mettervi alla prova e prepararvi alla vita. E allora lanciamo un pezzo preso di nuovo da Notte prima degli esami, proprio su questa visione delle cose.
Questo fenomeno è tettonica a placche, che sembra una brutta parola, ma invece è... no, perché è scientifico, perché infatti queste placche scivolano tra di loro perché sono molto scivolose e...
Molinari, la vedo un po' in difficoltà.
È l'emozione, presidente. Posso fare una domanda io?
Certo.
Passiamo ad italiano, Molinari. Vorrei che ci parlassi di un grande poeta immortale che quest'anno abbiamo studiato con particolare attenzione, vale a dire Giosuè Carducci.
Sì. Giosuè Carducci nasce a Val di Castello nel 1835, in provincia di Lucca, e muore a Bologna nel 1907 all'età di 72 anni, un anno dopo aver vinto meritatamente il premio Nobel. Come lei ben sa, fu poeta e critico letterario. Dopo una giovinezza repubblicana si avvicina alla monarchia e diventa il vate ufficiale della nazione. L'attività critica concilia inquadramento storico.
Se c'era una cosa che avevo imparato in 5 anni di liceo, era che non bisogna mai fidarsi di un professore. E così avevo ripassato tutti i poeti italiani. Tutti. Tranne Leopardi.
We'll be right back.
Che bella questa serata in cui stiamo parlando di esami nell'ultima puntata di Ma Veramente della stagione, prima dello spin-off estivo che si chiama Fuori c'è il sole, a cui siete tutti invitati, sotto l'ombrellone, con la radiolina, con lo smartphone acceso, come fossero negli anni 60 quando si andava al mare con la radiolina. Questa volta si va con lo smartphone e il tablet. In questa serata stiamo parlando di esami, di tutte le cose che appunto riguardano come tenere un esame, ma soprattutto esami della vita. Diversi sono i messaggi che sono arrivati, un saluto anche a Francesco che ci sta ascoltando dal treno via TuneIn, potete farlo anche via TuneIn l'ascolto di Radio Atlanta, basta cercare Radio Atlanta Milano. Abbiamo invece selezionato alcuni di questi messaggi. Il primo è quello di Robby che dice, non si ferma Robby, vediamo se è un uomo o una donna. Comunque Robby dice: la notte prima degli esami popola ancora i miei dubbi, quella sensazione di non essere mai preparati abbastanza nonostante si sia studiato giorno e notte per settimane. È classico ritrovarsi in mutande davanti alla commissione. Che senso sono? Incubi, ok. Salvo che ci dice: quest'anno mia sorella, sì, perché poi quando uno sogna di essere, di girare in mutande, significa di non essere preparato, no? Se non sbaglio questa è l'interpretazione. Avremo modo di fare una puntata il prossimo anno su questa cosa. Salvo che ci dice: quest'anno mia sorella sosterrà l'esame di maturità classica. Si chiama esame di stato adesso, no? Vediamo i nomi corretti alle cose. Volevo cogliere l'occasione per augurarle un grosso in bocca al lupo, sapendo che vi segue ormai tutti i lunedì sera. Quindi dai e chichichi. Va bene, glielo diciamo. Grande, ciao Salvo. Giancarlo invece: io passai la mia notte prima degli esami insieme ai miei amici di sempre. Ripassammo tutta la notte. I libri si confondevano tra cartoni della pizza. Beh, non male direi, Il giorno dopo trovai uno dei bigliettini che mi ero preparato marchiato di qualche goccia di sugo. Beh, questo magari tiello, spero che tu l'abbia tenuto, perché rimarrà sicuramente uno dei ricordi di quelle serate. Io per esempio ho ancora il mio codice civile, dove, ragazzi, qua era ingegneria pura, avevamo aggiunto proprio avevamo scansionato le pagine dei libri, chiaramente pensate alla tecnologia del 2001, se non ricordo male, per la maturità, ecco, e l'avevamo poi reimpaginate secondo appunto come era impaginato il codice civile. Avevamo poi stampato su delle veline di carta in modo che fosse proprio come una pagina del codice civile, e attaccata con quella colla fatta a topo, no? Che imitava le colle a topo delle scolorine, per appunto far sì che la pagina girasse. Vabbè, fantascienza, fantastico. Io ce l'ho ancora, potrei venderlo, però forse non è più aggiornato. Leonarda ci scrive: mia figlia si prepara all'esame da settimane. Credo che questa la preparerà ai ritmi universitari l'anno prossimo. Io la incoraggio facendole capire che nulla si ottiene senza impegno, un po' di sana testardaggine. È vero, assolutamente sì. Max, ultimo dei messaggi che abbiamo selezionato, dice: ricordo che finito gli esami, con la soddisfazione di essere stato promosso, mi trovai a chiedermi, e adesso? Dopo tutto si erano conclusi 5 anni della mia vita e non avevo idea di come sarebbe stata l'università o il lavoro. Sentivo solo che avevo voglia di fare, avevo la vita in mano. Ecco Max, di questo parleremo proprio dopo, di come vedere la vita con questa positività e soprattutto guardare al futuro con positività. Io devo ammettere che non ho avuto questa sensazione che hai avuto tu, perché in realtà ero proprio contento di chiudere un ciclo e aprirne un altro.
Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre. Quello che potremmo fare io e te, non si può neanche immaginare. Sai che ho pensato sempre, quasi continuamente, che non sei mai stata mia. Me lo ricordo sempre, che non è successo niente, dovevi sempre andar via. Io e te, dentro un bar a bere a rire. ne sono sicuro. Quello che potremmo fare io e te non si può neanche immaginare. Io e te, io e te, dentro un bar a bere a ridere. Io e te, io e te, a crescere bambini, avere dei vicini. Io e te, io e te, sdraiati su un divano, parlare del più e del meno. Io e te, io e te, come delle favole.
E se lo dice Vasco che alla, diciamo, i suoi 60 anni suonati guarda al futuro e crede come nelle favole in una vita possibile, e allora anche noi possiamo guardare al futuro con ottimismo. Come fare? Superare un esame e guardare al futuro? O meglio, superare una prova e guardare con ottimismo al futuro? Sì, è possibile. La parola magica è scegliere. Cioè, scegliere è il modo migliore, secondo gli esperti, per guardare al futuro. Non lasciare che accada, ma fare sì che si realizzi. Attraverso come? Attraverso le scelte. Ci sono mesi di scelte. Quei mesi sono, per esempio, gennaio, sono giugno e sono settembre, i mesi dei cambiamenti. Ed è lì che possiamo scrivere il futuro. Possiamo scrivere ognuno il proprio futuro. Quello che spesso blocca, no, è quello che ci fa pensare di non avere futuro e di credere soprattutto di non avere scelte. Se è così, è la vita, è quello che è, sembra difficile cambiarla. La mancanza di alternative restringe la possibilità e le occasioni di crescere e migliorarsi, e la motivazione, quella voglia di agire, vanno a farsi friggere. E allora come fare? La prima cosa da fare è scatenare la creatività. Cioè, quando siamo creativi, siamo persone proattive, stiamo anticipando gli eventi, prendendo noi l'iniziativa. Ed è semplice e classico, cioè il modo per cui diventare più creativi. Intanto è quella di abbandonare tutto quello che è elettronico, no? C'è un bellissimo libro che si chiama Ruba come un artista, che parla proprio di come la io l'ho letto l'anno scorso in vacanza, e di come la creatività possa emergere soprattutto in cui riprendiamo in mano carta e penna, cioè o colori o matite, cioè torniamo ad essere analogici. E in quel momento quindi possiamo senza limiti buttare giù una lista di cose che vorremmo fare o realizzare. E quando diciamo senza limiti, dobbiamo proprio pensare senza limiti, cioè nulla è impossibile, che sia scavare l'Everest o scalare l'Everest, volevo dire, oppure voler possedere una Ferrari o diventare astronauta, bene, mettiamolo per iscritto. Cioè non limitiamoci ad una paginetta, scriviamo più che possiamo. Ecco svelato perché abbiamo detto che tutto è possibile, perché tenere a portata di mano una lista aggiornata di cose che vorremmo fare mese dopo mese può diventare anche un modo per intanto aumentare quel senso di soddisfazione che abbiamo nel momento in cui raggiungiamo una delle cose che volevamo fare, e soprattutto è anche un modo per caricarci nel momento in cui invece siamo un po' giù, cioè la possibilità di raggiungere cose nuove nel tempo e nel futuro. Cioè l'effetto che si ottiene da una lista di cose che possiamo definire così particolare, che abbiamo anche scritto magari cose impossibili, è quando si inizia a scrivere le cose probabili, cioè inizia a vedere le alternative a quelle a cui appunto accennavamo prima. Non a caso ci troveremo a scrivere di voler ricominciare magari a studiare, di cambiare lavoro, di riprendere l'idea di scrivere quel libro che abbiamo abbandonato, no? Quell'idea che avevamo un attimo messo nel cassetto, quel sito internet che volevamo creare e non abbiamo creato. Ora però torniamo alla lista, cioè nel tempo e nel futuro che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che bisogna iniziare a dare forma ai desideri, e accanto ad ogni idea scrivi quanto tempo secondo te ci vorrebbe per poterla realizzare. Anche questo passaggio così banale apre nuove prospettive. Perché? Perché inserendo qualcosa nel flusso temporale si deve per forza indicare che la cosa è possibile oppure impossibile. Quindi si torna ad essere sul lago della bilancia con le proprie scelte nel fare o non fare quella determinata cosa. Il futuro di suo non ci riserva nulla, è uno spazio vuoto in cui possiamo muoversi. Così nella giornata, nelle settimane, nei mesi non dobbiamo rimanere in balia degli eventi, ma reagire ad essi e scegliere noi come vogliamo che l'evento sia nel futuro. Altrimenti saremo sempre presi da quello che succede senza mai essere veramente padroni della nostra vita. Ed è questo il segreto per guardare al futuro con ottimismo. Quali saranno le vostre scelte? Quanto lontano nel tempo il futuro riuscirà a proiettarvi? Questo dipende soltanto da voi e quella lista magica che andrete a scrivere. Io adesso lancio il momento Don't Let Me Down. Quest'anno, questa sera, in chiusura di anno, abbiamo le parole di Rita Levi Montalcini, che proprio in un'intervista, una delle ultime che ha rilasciato, parla di questo capitale umano che noi abbiamo, che probabilmente è frutto della tanta creatività che abbiamo nell'essere italiani, in tutto quello che ci circonda, non è solo il territorio, è proprio un sistema, e che troppo spesso sottovalutiamo.
Questa è la mia speranza. Purtroppo mai l'Italia si è reso conto di questa ricchezza di capitale umano che abbiamo, supera quella che io, vissuto tanti anni all'estero, ho visto. Insomma, l'Italia è ricchissima del capitale umano, non di altro capitale, ma non l'ha mai valorizzata. Io sono ottimista perché ho molta fiducia e stima di questo capitale umano dei giovani. È ricchissimo. Sono vissuta tanti anni all'estero e rientro in Italia mi ha resa consapevole della ricchezza del nostro paese. Il corpo passa qualche volta. Io sono la mente. Io sono enormemente grata per quel che voi avete fatto e continuate a fare.
Thank you.
Oggi loro sono i Black Machine, siamo andati un po' indietro nel tempo per riprenderli, così come questa sera tanti di noi stanno pensando ai loro esami sostenuti, soprattutto quel fatidico esame di terza media oppure della maturità, forse quello della maturità è quello che più ci torna in mente. Gli esami però non finiranno mai, né a scuola né nel mondo del lavoro, né nella vita. E allora io vorrei lanciare un film, si chiama The Big Kahuna, in una stanza d'albergo tre venditori di lubrificanti industriali sono in attesa di incontrare alcuni clienti per poter concludere un affare che possa risollevare le sorti della società per cui loro lavorano. I tre, molto diversi tra loro, cioè Larry e Phil, che sono diciamo della vecchia guardia, mentre Bob è un novellino del mestiere in attesa del battesimo del fuoco. Andiamo a sentire.
Tu ne hai di carattere o no? E se vuoi la mia sincera opinione, Bob, non ne hai. Per la semplice ragione che ancora non provi rammarico per qualcosa.
Vuoi dire che non avrò carattere finché non avrò fatto qualcosa che mi rincresce?
No, Bob. Perché di sicuro hai fatto tante cose di cui rincrescerti. Solo che non sai quali sono. E quando alla fine le scopri, quando vedi l'assurdità di qualcosa che hai fatto e desidereresti tornare indietro, cancellarlo, ma sai di non potere, perché è troppo tardi. Quindi quella cosa non puoi che prenderla e portarla con te, perché ti ricordi che la vita va avanti, il mondo girerà anche senza di te. Alla fine tu non conti. E allora che acquisterai il carattere.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto, la luna sembra strana. Sarà che non ti vedo una settimana. Maturità, t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni, notte di sogni, di coppe, di campioni. Notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca. ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore.
Non poteva mancare questo pezzo di Antonello Venditti, Notte prima degli esami, in una notte che per tanti sarà quella prima di un esame, magari l'esame di maturità o piuttosto che l'esame di terza media. Per gli universitari invece gli esami, diciamo che sono molto più, cioè c'è una sessione molto più grande. E allora siamo arrivati al termine ormai di questa puntata, ma siamo anche arrivati al termine della nostra stagione di Ma Veramente. Sapete, so che già alcuni hanno scritto, no? C'è il finale di stagione. Quest'anno il finale di stagione è diverso ovviamente dall'anno scorso. Ho scelto una poesia che vorrei dedicarvi e ringraziare davvero tutti per gli ascolti fatti quest'anno, per l'affetto che avete dimostrato alla radio, a Radio Atlanta, e anche per l'affetto che avete dimostrato invece a questo programma. A tutti gli ospiti che sono stati presenti, a tutte le persone che hanno lavorato dietro il programma, in particolare a Giuliettino che è instancabile nella selezione dei film inerenti alla puntata, e Viviana che mi aiuta veramente un sacco con il collegamento con gli ospiti, a Mauro invece che ci permette la messa in onda, e poi a tutti voi che vorrei stringere la mano, come dico ogni volta che vedo gli ascolti, ad uno vorrei venire a casa vostra e stringere la mano e ringraziarvi per gli ascolti che ci fate e l'affetto che dimostrate a questa trasmissione. È un'isola in un oceano di solitudine. Le sue scogliere sono le speranze, i suoi alberi sono i sogni, i suoi fiori sono la vita solitaria, i suoi ruscelli sono la sete. La vostra vita, uomini, miei simili, è un'isola distaccata da ogni altra isola e regione. Disappeared from you. importa quante siano le navi che lasciano le vostre spiagge per altri climi. Non importa quante siano le flotte che toccano le vostre coste. Rimanete isole. Isole ognuna per proprio conto, a soffrire le traffitture della solitudine e a sospirare la felicità. Siate sconosciuti agli altri uomini e lontani dalla loro comprensione e partecipazione. In questa stagione abbiamo visto a quanti chilometri viaggia la nostra vita. Siamo stati tra cielo e terra, tra vizi e virtù, tra condizionamenti, potere, e abbiamo imparato a volare. Abbiamo donato, abbiamo capito l'importanza del tempo, l'importanza di rivedersi, di amare se stessi. Abbiamo capito la musica, che cos'è un litigio, il conflitto e le paure. A dire grazie e a leggere una fiaba, a domandare e a capire la giustizia, a vedere un po' di più di gelosia e a scoprire qualche segreto. Abbiamo fatto un viaggio di notte, abbiamo fatto domande e abbiamo parlato di futuro. Abbiamo parlato di voi, abbiamo parlato di noi. E siamo arrivati allora al termine, ragazzi, grazie mille per essere stati qui con me in questa stagione. Vi ricordo, dalla settimana prossima lo spin-off di Ma Veramente si chiama Fuori c'è il sole, parliamo di tutto quello che fa estate. E ringrazio ancora tutti quelli che davvero hanno collaborato con il programma: Mauro per la messa in onda, Giuliettino per i video e non mi viene il nome, Viviana per tutti i collegamenti con gli ospiti. Grazie ancora per essere stati qui con me. Vi ricordo la pagina Facebook rimane attiva tutta estate, Ma Veramente, scriveteci, dateci consigli, perché la prossima stagione saremo qui con nuove idee, nuove cose da affrontare, nuovi temi da analizzare. Da Simone è tutto, vi auguro intanto una buona settimana, una buona estate e che dire, vi aspetto lunedì con il programma Fuori c'è il sole. Ragazzi, di nuovo grazie ancora, buona estate a tutti. Ciao e grazie ai Said per la sigla meravigliosa che parte proprio ora.
Ma veramente.
E dopo di me Johnny con Non solo rock. Invece noi adesso andiamo di pop con Rovazzi e Morandi, questa Volare. Fa estate, eh? Vi aspetto lunedì, sempre alle 20, sempre qui su Radio Atlanta.
Non so cosa dirti, non trovo un lavoro che mi